Ciao Toliner, ben ritrovati. Oggi abbiamo come ospite Gianandrea Gaiani, direttore di analisi di difesa, e chiaramente il mio fedele co-conduttore Gabriele Germani, per cercare di capire di più quello che sta accadendo sul campo ucraino, sulla guerra, se è in corso un'escalation e fino a che punto potrà arrivare.
Sì, io vorrei fare subito una domanda a Gianandrea e gli chiederei, noi sappiamo che in questi giorni passati la NATO ha deciso di concedere delle armi anche per colpire il territorio russo, si è discusso, no, non è la NATO a concedere questa autorizzazione, ma sono i singoli paesi, possono essere autorizzate, queste armi possono essere utilizzate sul territorio russo, ma solo in determinate aree, quindi insomma è una situazione abbastanza confusa, poco chiara. Ecco, ti vorrei chiedere innanzitutto perché in questo momento e poi se questi possono rivelarsi dei game changer all'interno del conflitto.
Sì, hai detto bene, benché Stoltenberg, che è il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, abbia fatto dichiarazioni anche nelle scorse settimane in cui diceva, esprimeva la necessità di consentire agli ucraini di usare le armi consegnate dagli occidentali anche per colpire il territorio russo, che ha creato qualche perplessità, perché Stoltenberg è il segretario generale della NATO e dovrebbe parlare dopo decisioni assunte da tutti in maniera collegiale, da tutti i partner della NATO, ed è stato anche ripreso per queste sue dichiarazioni anche dal governo italiano, che ad esempio è uno di l'Italia è una delle nazioni che ha detto no a questo impiego sul territorio russo di armi date agli ucraini per difendersi. E in realtà poi Stoltenberg ha dovuto precisare, come lo ha fatto anche Borrell dal lato Unione Europea, Josep Borrell, che sono i singoli paesi, le singole nazioni che decidono, quindi la NATO non è coinvolta direttamente. Lo ha sottolineato anche il ministro degli esteri italiano, Tajani, Antonio Tajani, dicendo che non c'è una decisione della NATO, c'è un'esortazione da parte dei vertici NATO e UE, in questo caso Borrell e Stoltenberg, che diversi paesi che aderiscono sia alla NATO che alla UE, tra l'altro, hanno deciso di accettare e di autorizzare l'Ucraina a colpire i territori, gli obiettivi militari nel territorio russo. In particolare dove? In particolare in quella regione, quella di Kharkiv, a nord di Kharkiv, quindi nella regione russa di Belgorod. Perché da Belgorod le truppe russe da qualche settimana sono penetrate a nord nella regione ucraina di Kharkiv. Qualcuno dice perché vogliono prendere la città, qualcun altro dice soltanto per creare una fascia di sicurezza e impedire agli ucraini di penetrare in questa regione, cosa che sabotatori ucraini o forse anche oppositori russi che stanno con gli ucraini hanno fatto ripetutamente. Di fatto gli americani, ad esempio, hanno autorizzato gli ucraini a colpire il territorio russo in questa regione, quindi in quella di Belgorod, con un certo tipo di armi, i razzi a lungo raggio, 70-80 km di raggio d'azione, che vengono lanciati dai lanciarazzi HIMARS che gli americani hanno dato in buona quantità agli ucraini. E che cosa cambia? Cambia sul piano operativo, diciamo che in realtà erano già successe azioni del genere, cioè era già successo in precedenza che armi occidentali colpissero obiettivi militari russi in territorio russo. Soprattutto missili antiaerei che hanno colpito aerei russi che sorvolavano lo spazio aereo russo di rientro da qualche missione in Ucraina, oppure secondo i russi anche quel cargo che in gennaio, mi pare, venne colpito mentre atterrava a Belgorod. I russi dicono portava dei prigionieri ucraini da scambiare con prigionieri russi. Quindi è già successo qualcosa anche prima: missili antiradar americani lanciati da aerei ucraini avevano colpito postazioni radar russe in territorio russo. Adesso c'è la definizione, l'autorizzazione politica data da diverse nazioni aderenti alla NATO e anche alla UE. E questo ovviamente determina può determinare un'escalation. Perché? Perché tanto questa iniziativa è abbinata a un'altra iniziativa per ora francese, ma che potrebbe raccogliere l'adesione anche di altre nazioni, ad esempio polacchi, Polonia, Repubbliche Baltiche, di mandare direttamente istruttori militari, in realtà si chiamano consiglieri militari, in territorio ucraino ufficialmente per addestrare direttamente in Ucraina le truppe di Kiev. I russi hanno già detto chiaramente che Putin lo ha detto anche oggi, troveremo una risposta a questa azione e i consiglieri militari, gli istruttori stranieri in Ucraina saranno ovviamente un bersaglio legittimo perché si trovano in Ucraina ad addestrare, a sostenere lo sforzo bellico di Kiev.
E a proposito della risposta russa, Putin ieri ha parlato davanti ai giornalisti, anche giornalisti italiani, in maniera abbastanza sibillina, perché ha detto sì, ci sarà una risposta russa all'utilizzo di armi occidentali sul territorio, ma in particolare ha fatto cenno alla possibilità di fornire ad altri attori delle armi a lunga gittata da utilizzare contro obiettivi statunitensi, britannici, insomma, di paesi che hanno concesso l'autorizzazione. A cosa credi che si stia riferendo?
Allora, a questo proposito credo che si riferisca alla possibilità di fornire armi russe, missili, razzi a lungo raggio, a quei gruppi armati che combattono, che colpiscono le forze occidentali. Il primo esempio che mi viene in mente è il territorio iracheno, oppure la Siria, dove ci sono, in Iraq ci sono ancora basi americane che vengono spesso attaccate dalle milizie sciite filo-iraniane, ma che fanno parte delle forze armate irachene. Penso a quelle 3-4 basi americane in Siria, che sono una presenza totalmente illegittima per il diritto internazionale, perché gli Stati Uniti sono presenti in Iraq, invitati dal governo iracheno, che oggi cerca di sbarazzarsi di questa presenza, ma in Siria gli americani nessuno li ha mai invitati. Il governo siriano, quello di Bashar Assad, ha invitato iraniani e russi, ma non ha mai invitato gli americani, quindi sono forze d'occupazione che vengono colpite, queste basi, ogni tanto da droni, da razzi di piccole dimensioni lanciati dalle milizie locali. Il fatto che la Russia possa fornire ai nemici degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, sono questi i due paesi, mi pare che la Russia voglia minacciare direttamente, perché sono quelli che forniscono maggiori armi a lungo raggio all'Ucraina, allora il fatto che i russi possano fornire a queste milizie armi più potenti con le quali colpire in maniera più efficace le basi americane in quell'area del Golfo potrebbe essere una risposta, un deterrente importante. Altre ipotesi le possiamo fare immaginando che magari la Russia possa decidere di aumentare il peso degli attacchi che fa ad esempio in Ucraina contro le infrastrutture o contro la presenza di militari occidentali, perché in Ucraina ci sono da tempo tanti occidentali che combattono, chiamiamoli volontari, chiamiamoli contractor, chiamiamoli anche istruttori, perché non va negato un aspetto, l'impiego di armi come i missili balistici americani ATACMS oppure i missili da crociera Storm Shadow, Scalp, che la Gran Bretagna, la Francia, gli inglesi dicono anche l'Italia, hanno fornito all'Ucraina, e non possono essere gestiti direttamente solo da personale ucraino, quindi ci sono tecnici, militari o civili o contractor, le definizioni o le formule per mandare questo personale possono essere varie, ma c'è sicuramente una presenza di personale occidentale in Ucraina. Potrebbero i russi aumentare gli attacchi contro questa presenza? Già in passato i russi hanno sostenuto di aver colpito dei comandi ucraini all'interno dei quali si trovavano ufficiali dei paesi della NATO che sostenevano l'Ucraina, o i russi hanno più volte anche mostrato le immagini e confermato l'uccisione di diversi volontari appartenenti a paesi europei o statunitensi. Quindi io credo che la Russia abbia un ventaglio di possibilità fino a un'escalation ancora più ampia, che potrebbe essere, ma diventa improbabile pensarlo, il bombardamento della base polacca di Rzeszów, che è il grande hub dove confluiscono tutte le armi che l'Occidente destina poi all'Ucraina. Da questa base polacca poi queste armi attraversano il confine, vengono stoccate in alcune aree e poi distribuite al fronte. L'aspetto importante, secondo me, da evidenziare è questo, è che anche questa escalation, anche l'impiego di queste armi sul territorio russo potrà certo provocare dei danni alla Russia. Già distrutto alcune postazioni antiaeree e possono colpire depositi, comandi russi, ma in questo momento non mi pare possano essere sufficienti, e lo sostengono anche tanti analisti occidentali dichiaratamente filo-ucraini, voglio dire schierati al fianco dell'Ucraina, possono modificare una situazione militare sul terreno che vede le forze di Kiev sempre più in difficoltà, non in grado di rimpiazzare le perdite, non in grado di arruolare truppe reclute che poi possono addestrare, non hanno il tempo di addestrarle, spesso le persone arruolate sono arruolate a forza. In Ucraina non c'è più, come c'era fino all'anno scorso, la fila di persone davanti ai centri di arruolamento, tutti cercano di sfuggire all'arruolamento, lo dimostra anche il fatto che Kiev sta chiedendo a tutti i paesi europei di rimandare in Ucraina tutti i maschi fra i 18 e i 60 anni che sono usciti dal paese come profughi, come rifugiati più di 2 anni or sono. Quindi insomma non credo che questo tipo di iniziativa militare con le armi occidentali possa cambiare l'andamento della guerra. Potrà infliggere più perdite ai russi, potrà far guadagnare un po' di tempo agli ucraini. E io temo che l'iniziativa abbia un valore soprattutto politico per l'Occidente, anzi diciamo del tutto elettorale, nel senso che l'Ucraina non deve perdere la guerra almeno fino alle elezioni europee, che sono tra pochi giorni, e soprattutto prima delle elezioni negli Stati Uniti, perché la sconfitta dell'Ucraina sarebbe anche la sconfitta dell'Occidente, sarebbe anche la sconfitta degli Stati Uniti e dei suoi alleati europei, e ovviamente una sconfitta dell'Ucraina a ridosso di queste elezioni potrebbe determinare un crollo sensibile di consensi per quei governi, per quei partiti, per quei leader che hanno sempre sostenuto che questa guerra doveva continuare perché avrebbe logorato la Russia. Ci ricordiamo tutti le dichiarazioni sui russi che combattono coi badili, sulle sanzioni che avrebbero distrutto anche la macchina bellica russa. Insomma, tutti questi personaggi, questi leader, si troverebbero in gravi difficoltà ad affrontare elezioni, Biden per primo, di fronte a una sconfitta dell'Ucraina. Quindi credo che sia un escamotage per cercare di tenere in vita, di prolungare la resistenza ucraina, anche se su tutti i fronti i russi, su quasi tutti i fronti, i russi avanzano ogni giorno 1 chilometro, 2 chilometri, conquistano un villaggio oggi, 2 domani, e mettendo in evidenza le difficoltà di una forza ucraina da combattimento che ha sempre meno uomini addestrati, sempre meno armi e sempre meno munizioni per sostenere una guerra in cui i russi hanno tutto l'interesse ad aumentare i fronti di combattimento, perché in questo modo vengono diluite le già scarse riserve dell'esercito ucraino.
Praticamente tu sostieni che ci sia, diciamo, una sorta di bluff a voler giocare all'escalation per prolungare fino ad elezioni per ragioni politiche, che credo sia una teoria assolutamente plausibile. Però come interpretiamo alcune dichiarazioni, ad esempio Pistorius o ieri o l'altro ieri ha detto un'altra volta: dobbiamo prepararci ad un conflitto diretto con la Russia entro il 2029. Questo tipo di allarme, diciamo, non è neanche la prima volta che viene dato, perché da 6 mesi, che tant'è che Charles Michel ha detto: dobbiamo preparare un'economia di guerra. Come le interpreti politicamente queste dichiarazioni, e se secondo te c'è effettivamente il rischio, se non nell'immediato futuro, in un futuro prossimo, di andare ad un scontro con la Russia?
Guarda, io non faccio previsioni perché non ho la sfera di cristallo, e perché se 3 anni fa, anzi un po' di più, se nel 2019 ci avessero detto che avremmo avuto tutto quello che abbiamo avuto con la pandemia, col Covid in Europa, che avremmo avuto una guerra convenzionale su vasta scala in Europa, insomma nessuno avrebbe scommesso un euro su queste previsioni. Quindi non riesco oggi a dire cosa succederà nel 2028-29. Credo che però molto dipenda da noi e dagli attori in campo, nel senso che se l'idea è quella di cercare il confronto con la Russia e di portarci a un riarmo per confrontarci con la Russia, cioè dire dobbiamo armarci perché dovremmo fare la guerra alla Russia, questo non favorirà la distensione con la Russia. Io personalmente sono convinto che la UE e la NATO oggi abbiano una grande occasione per non bruciarsi, perché ovviamente se poi lo scontro arriva a essere diretto e scopriamo che molti paesi europei non sono disposti a morire per Kiev, per Zelensky o per i Baltici o per i Polacchi, paesi che con tutta la legittimità della storia che hanno alle spalle nei rapporti con la Russia e poi con l'Unione Sovietica, poi ancora con la Russia, comunque paesi dove si parla apertamente, si sogna apertamente una Russia che tracolli e venga divisa in una ventina di repubblichette indipendenti che si fanno la guerra tra loro. Io credo che gran parte dei paesi europei e dei popoli europei ed anche forse dei militari europei non sia disposto ad arrivare a una guerra con la Russia per queste a morire per appunto per una volta si diceva per Danzica, oggi potremmo dire per Kiev, ma forse anche per Danzica, perché i polacchi sono molto determinati nel confronto con la Russia. Però penso che anche in questo caso le parole siano legate a un significato politico elettorale. Insomma, l'Europa è, nonostante le aspettative di tracollo economico e militare russo, il tracollo economico è il nostro, non solo dell'Italia, in tutta Europa, la Germania in particolare, deindustrializzazione, l'energia continua a costare troppo, non abbiamo crescita, a differenza della Russia, che invece sta crescendo vicino al 4% quest'anno la crescita. In questo contesto, se politicamente a ridosso delle elezioni l'Europa parla di spendere soldi in armi, attenzione, il riarmo dell'Europa ha un senso, ma avrebbe avuto un senso prima di arrivare al confronto con la Russia. Oggi noi non abbiamo più armi né munizioni da dare agli ucraini. Se dovessimo combattere oggi una guerra in Ucraina, andare con i nostri soldati, non c'è un esercito europeo che avrebbe munizioni per combattere questa guerra per più di una settimana, e quindi questa è la situazione militare dell'Europa, è questa, ed è strano che di fronte a questa situazione, invece di cercare una soluzione diplomatica, si continui a parlare di guerra. Però è inevitabile che in un'epoca di crisi economica, se la linea è quella di spendere non per i servizi sociali o per la sanità o per la scuola o per le persone che sono in difficoltà, ma è quella di spendere di più per le armi, beh, una ragione agli elettorato gliela dovrai pur dare. Se spendi, faccio l'esempio della Germania, perché tu hai parlato di Pistorius. Quest'anno il governo tedesco ha aumentato il bilancio di un solo ministero nella legge finanziaria del 2024, quello della difesa. Tutti gli altri hanno subito tagli o non sono rimasti invariati. Allora, è chiaro che di fronte a tutto questo, che crea ovviamente un crollo di consensi al governo in carica, tra l'altro un governo di centrosinistra votato dai pacifisti, non certo da chi voleva spese militari maggiori, qual è la motivazione che si può dare all'opinione pubblica se non il rischio di una guerra con la Russia entro pochi anni? E ovviamente molte leadership occidentali pompano questo allarmismo, perché questo può giustificare questo tipo di politica, non solo le iniziative assunte verso l'Ucraina, ma anche una politica di riarmo che, se no, in un'epoca di difficoltà economiche, diciamocelo chiaramente, in Europa il riarmo, la spesa militare non è mai andata di moda, neppure durante i periodi di boom economico. Figuriamoci se può andare di moda oggi che siamo in gravi difficoltà economiche. Insomma, se il popolo chiede burro e il governo risponde no, meno burro e più cannoni, chi governa dovrà trovare una motivazione a tutto questo, e la motivazione è la minaccia russa. Io faccio solo questa considerazione: i russi stanno avanzando lentamente, combattono duramente, stanno vincendo in questo momento, sembra, la guerra progressivamente, ma stanno ancora combattendo in Donbass, intorno a Kupiansk, nella regione di Kharkiv, stanno combattendo nella regione di Zaporizhia, e stanno faticando a conquistare terreno. Io non la vedo questa capacità russa di marciare su Varsavia, su Berlino, su Bucarest o qualche altra capitale europea come altri opinionisti hanno teorizzato in questi 2 anni e mezzo. Quindi credo che sia un allarmismo che è teso a giustificare le scelte politiche, economiche, finanziarie, di spesa militare che stiamo facendo anche in Europa in seguito a questa guerra.
Chiarissimo. Invece rispetto a una cosa che hai detto nella prima domanda, hai ben sottolineato come Stoltenberg abbia in qualche modo fatto un passo in avanti senza tener conto del suo ruolo, cioè ha invitato i paesi membri a concedere questa autorizzazione anziché attenersi a comunicare le decisioni prese a livello collegiale dalla NATO. Secondo te perché, e se questo tipo di decisione, anche che ha fatto emergere delle conflittualità ad esempio fra Italia e altri paesi, non mostra appunto delle divisioni che forse la NATO vorrebbe in qualche modo celare?
Ma io credo che più si alza l'asticella, più le divisioni emergono, no? Perché Stoltenberg di fatto guida la NATO, il segretario generale, quindi la figura politica della NATO, ma però bisogna dire chiaramente come stanno le cose. Questa guerra l'ha visto chiaramente il suo ruolo. Lui è il portavoce di una narrazione, di note di linguaggio che provengono direttamente dai due grandi azionisti della NATO. Sono gli anglo-americani, la comunicazione strategica della NATO la curano gli anglo-americani, gli altri paesi possono condividerla o meno, ma non mi pare che abbiano una grande influenza. Lo dimostra il fatto che, ad esempio, l'Italia, io dico correttamente, il governo italiano continua a ribadire ogni giorno che noi non siamo in guerra con la Russia. E se io mi chiedo se lo dobbiamo ribadire quasi ogni giorno, ed è giusto farlo, vuol dire che ci sono altri che si stanno comportando come se fossero in guerra con la Russia. Allora, questo qual è il rischio di queste divisioni, sia in ambito UE che NATO? Che nel momento in cui ci fosse una provocazione russa nei confronti di un paese aderente alla NATO, penso quelli più esposti, no, verso l'Ucraina, come i baltici o i polacchi, che si dichiarano pronti a inviare proprie truppe in Ucraina, come adesso faranno i francesi. Ecco, ad esempio, Putin ha fatto capire chiaramente che i consiglieri militari francesi saranno bersaglio degli attacchi russi. Se i francesi avessero 50, 60 o anche solo 20 caduti a causa dei missili russi, potrebbero invocare i paesi della NATO la clausola di intervento comune? Penso proprio di no, perché ogni nazione qua ha scelto liberamente di mandare i propri soldati, e poi potremmo anche discutere chi è l'aggressore o l'aggredito nei confronti della Russia se mandiamo truppe in Ucraina, se i francesi mandano truppe in Ucraina. Quindi, insomma, stanno complicando molto la situazione queste iniziative, anche queste dichiarazioni sia di Stoltenberg che di Borrell, con il rischio poi di ritrovarci che in una situazione di crisi vera molte nazioni si rifiutino di aderire o di soccorrere o di andare in aiuto o in rinforzo ai francesi e ai loro consiglieri militari in Ucraina. Questo determinerebbe un grande crollo di credibilità sia della UE che della NATO. Per questo lo considero molto pericoloso. Tra l'altro, la UE e la NATO oggi avrebbero un'opportunità per rilanciare il loro ruolo, che è evidente in un'Ucraina ormai devastata da questa guerra. Oggi avrebbero l'opportunità di essere parte in un negoziato che veda, come Putin già più volte l'hanno detto, i russi siamo pronti a negoziare sulla base della situazione sul terreno. La situazione sul terreno è che i russi controllano la Crimea e una parte un po' rilevante, la regione di Donetsk, quella non del tutto, quella di Lugansk completamente, e controllano una parte delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia. Allora, negoziare oggi sulle basi di queste cessioni territoriali, certo dolorose per l'Ucraina, ma le possibilità che l'Ucraina possa lanciare un contrattacco e riprendere questi territori sono al momento assolutamente inesistenti. E allora magari fra sei mesi l'Ucraina sarà costretta a negoziare davvero, ma perdendo territori ben più vasti, perché se i russi riescono ad avanzare, dopo la base negoziale saranno le conquiste che i russi avranno sul territorio fra sei mesi. Allora la UE e la NATO oggi hanno l'opportunità di guidare un negoziato, di far parte di un negoziato in cui si stabilisca che la Russia controlla i territori che ha occupato, la guerra finisse, l'Ucraina resterà neutrale, ma con ampie garanzie per la sua sicurezza fornite dalla NATO e dalla UE, che significa supporto europeo economico, e significa che la NATO si presenta come garante della sicurezza dell'Ucraina. Cioè, se domani, fatta la pace, la Russia dovesse invadere di nuovo l'Ucraina, la NATO, senza inglobare l'Ucraina, però si farà garante della sua sicurezza, e questo potrebbe creare le basi per una nuova Yalta, no? Per una nuova conferenza che porti la sicurezza ai confini orientali dell'Europa, stabilizzando quest'area, lasciando l'Ucraina come stato cuscinetto che separa la Russia dalla NATO, e con delle garanzie che anche per gli ucraini saranno importanti. Ovviamente bisogna tener conto che questa decisione comporterà che anche i russi dovranno incassare quello che intendono incassare, cioè la neutralità dell'Ucraina, il cui ingresso nella NATO è stato annunciato nel 2008 come quello della Georgia, e questo è ovvio che ha creato qualche problema a Mosca. Accettare invece un'Ucraina neutrale, ma che abbia garanzie militari dalla NATO in caso di futuri attacchi russi, potrebbe essere diciamo, un ruolo alla quale la NATO potrebbe tornare a essere credibile finalmente, ma anche l'Unione Europea. Certo, negoziare oggi tutto questo significherebbe accettare la sconfitta militare dell'Ucraina e, come dicevamo prima, un prezzo da pagare in termini politici ed elettorali non indifferente per le leadership occidentali. Concludo dicendo questo: lo scenario prevedibile può essere forse oggi questo, che entro 2 o 3 anni in America come in Europa nessuno dei governanti che hanno cercato e voluto lo scontro con la Russia di Putin, quelli che hanno detto che dopo un mese e mezzo di guerra l'accordo trovato con la mediazione turca non doveva essere firmato perché la guerra doveva continuare, sono per lo più gli anglo-americani, quei governanti non saranno più in sella ai loro rispettivi paesi, mentre a Mosca ci sarà con ogni probabilità ancora Vladimir Putin. E allora su queste valutazioni credo che dovremmo tutti cercare di puntare a una soluzione il più rapido possibile di questo conflitto.
Senti Gianandrea, voglio fare riferimento ad un tuo articolo che, se riesco, lo proietto proprio, e di ieri, è un tuo articolo che hai scritto per Analisi Difesa, in cui parli di escalation controllata, se i potenti mezzi della tecnologia ci aiutano, eccoli, e i rischi di un'escalation controllata con la Russia. Ma che cosa intendiamo quando parli di escalation controllata? Cioè, spiegaci un po', perché sembra un ossimoro detto così, no? Quindi, se ti va di spiegarci.
No, certo, perché è un termine che ho voluto usare perché ho preso spunto dalle dichiarazioni di Stoltenberg e di Borrell, che hanno entrambi sostenuto il fatto che se l'impiego delle armi occidentali sul territorio russo di fatto non rappresenta un innalzamento dell'escalation, un'escalation vera, perché non rappresenta un passo avanti ulteriore verso il coinvolgimento diretto dei paesi UE e NATO nel conflitto con la Russia. Allora, a me sembrano affermazioni che vogliono sottintendere appunto un'escalation controllata, che però bisognerebbe sentire cosa ne pensano i russi, no? Noi abbiamo un po' questa autoreferenzialità che a me un po' a volte fa sorridere, a volte mi preoccupa, dell'Occidente. Noi la stiamo mettendo alla prova su tutti i fronti. Faccio 3 esempi che sono di questi giorni e sono eclatanti. Organizziamo una conferenza di pace sull'Ucraina in Svizzera senza invitare i russi. La pace si fa col nemico, poi il nemico ti può stare anche antipatico, ma negoziare la pace senza fare una conferenza internazionale di pace senza chiamare i russi è una cosa ridicola. E infatti il mondo intero ci ride dietro, perché i paesi più educati ci manderanno qualche funzionario di quinto rango ad assistere a questa conferenza che si terrà in Svizzera, quelli un po' meno vogliamo dire educati, o che si sono già stancati di tante sciocchezze che sono venute fuori dall'Occidente in questi ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo di guerra, non manderanno nessuno a questa conferenza internazionale. Insomma, la conferenza di pace si fa mettendo intorno a un tavolo i 2 belligeranti con una serie di mediatori, di moderatori, di negoziatori. Le nostre armi colpiranno il territorio russo, i missili russi, le batterie russe, forse anche qualche centro abitato russo, ma questo non è un escalation, perché noi questa guerra non la stiamo facendo, la NATO non c'entra e noi non siamo in guerra con la Russia. Anche questo fa un po' ridere, e certo non fa ridere i russi, ma faccio un esempio: di queste ore si celebrano gli 80 anni dallo sbarco in Normandia, e li si celebrano in Normandia, in Francia, senza i russi, perché i russi sono gli eredi dell'Unione Sovietica che ha vinto la Seconda Guerra Mondiale. I russi hanno sempre partecipato alle celebrazioni in Normandia. Quest'anno no, perché i russi sono cattivi, hanno aggredito l'Ucraina. E Biden, in un discorso fatto poche ore fa, ha tracciato il parallelo fra la tirannide nazista e la tirannide russa. Però paradossalmente sono stati invitati a queste celebrazioni gli ucraini. Zelensky è a Parigi. Però ricordiamoci che la storia, se la si studiasse ancora, sarebbe davvero maestra di vita, ma non la studia più nessuno e quindi non insegna nulla. Ma nella Seconda Guerra Mondiale c'erano 2 Ucraine, quella che faceva parte dell'Unione Sovietica, che i tedeschi invasero, e da lì nacque un'Ucraina nazionalista che a cui si richiama peraltro l'attuale Stato ucraino, perché l'eroe nazionale dell'Ucraina di oggi è Stepan Bandera, che guidava l'Ucraina, stato satellite del Terzo Reich, e che mandava i suoi soldati a combattere con le insegne delle SS ucraine al fianco delle truppe tedesche naziste, non con gli alleati. Quindi abbiamo questo paradosso per cui in Normandia sono rappresentati gli ucraini che combattevano con i nazisti contro gli alleati, in quel caso contro le truppe sovietiche, ma non ci sono i russi, perché sono... quindi tutti questi aspetti che vogliono addirittura cambiare la storia, tra l'altro il processo di cancel culture, no? Di cancellazione culturale e di riscrizione della storia in Occidente ha preso piede pesantemente negli ultimi tempi, anche negli Stati Uniti, ma si sta continuando ad affermare, però diventa ridicolo agli occhi anche del mondo che ci guarda. Allora io sono un po' perplesso del fatto che continuiamo a guardare le cose come ci piacerebbe che fossero, e non per quello che sono, e quando ci dovremo, la cruda realtà dei fatti ci obbligherà a svegliarci, probabilmente ci faremo molto male.
Per quanto riguarda invece la possibilità, quello che più si teme, no? Una minaccia nucleare da parte della Russia, quindi un'escalation nucleare, anche in virtù del fatto che la Russia, Mosca, ha sfoderato la sua deterrenza nucleare in seguito agli annunci di Cameron e di Macron, però al contempo, proprio mentre avvenivano le esercitazioni, sono state colpite due stazioni di allarme precoce, le Voronezh M, a Armavir e a Orenburg, quindi insomma non si è capito bene se siano state danneggiate, però in base alla dottrina nucleare che ha ripetuto ieri anche il presidente russo Putin, un'azione un attacco alla componente di sicurezza nucleare russa potrebbe scatenare una rappresaglia di tipo nucleare. Quindi mi pare che si sta scherzando col fuoco. Quanto è vicina l'orologio alla lancetta della mezzanotte nucleare?
Io credo che l'Ucraina oggi è consapevole, la sua leadership, che comunque comincia, mostra crepe sempre più ampie, è consapevole che l'unica speranza che hanno di non perdere questa guerra è coinvolgere gli occidentali, gli alleati occidentali nel conflitto. E cercano di farlo, io credo continueranno a cercare di farlo, anche impiegando gli equipaggiamenti militari che gli abbiamo fornito. L'attacco alle due stazioni di allarme precoce, che sono quelle che permettono alla Russia di individuare un eventuale lancio di missili balistici nucleari americani o di altre nazioni contro il suo territorio a lunga distanza, quindi se missili che possono partire dal territorio americano o dai sottomarini americani, vengono individuati da queste stazioni, consentendo alla Russia di avere il tempo, prima di venire colpita, di lanciare i propri missili contro l'avversario. Quel concetto di reciproca distruzione assicurata che ci ha garantito durante la prima guerra fredda decenni di pace, perché nessuno era in grado di colpire l'altro a sorpresa senza però riuscire a scongiurare la rappresaglia dell'altra potenza. Quindi colpire queste stazioni significa, consapevoli, che l'attacco a queste stazioni mette in difficoltà la capacità russa di individuare in maniera rapida un attacco nucleare, e quindi è una delle condizioni nelle quali la dottrina militare nucleare russa prevede l'impiego delle armi atomiche. Ma le dottrine nucleari vengono rese pubbliche, non sono segrete, proprio questo io sono in grado, io prevedo di usare l'arma atomica se tu fai questo passo. Allora questo aspetto vede, a mio parere, una volontà degli ucraini di alzare l'asticella per trascinare nel conflitto, o cercare di trascinare, di coinvolgere sempre di più nel conflitto i paesi occidentali. E credo anche però questo, che non ci sia nessun interesse neppure da parte dei russi a ricorrere alle armi atomiche nel conflitto ucraino, ma per tante ragioni, perché non ne hanno bisogno per vincere questa guerra, in questo momento assolutamente no, e soprattutto perché qualunque esplosione nucleare, anche tattica, anche piccola, in un territorio come quello ucraino, che è comunque in qualunque posto lo colpissi, è vicino non solo all'Europa, ai paesi della NATO, ma è vicino anche alla Russia, come è vicino alla Bielorussia, alleata di Mosca, avrebbe degli effetti anche sulla popolazione civile ed effetti psicologici devastanti di cui la Russia non ha nessun bisogno in questo momento per vincere questa guerra o per continuare a guadagnare terreno in questa guerra. Gli basta continuare a concentrare le azioni offensive su diverse aree, continuare quindi a disperdere e indebolire le forze ucraine puntando a un tracollo militare ucraino che potrebbe anche generarsi. Non vedo la necessità russa di impiegare armi atomiche, anche se in questo contesto di braccio di ferro con un Occidente che è sempre più coinvolto ma nega di voler di essere in guerra con la Russia, beh, ci sta che Putin precisi quali sono le condizioni previste per l'uso delle armi atomiche, ci sta che Medvedev, che è quello che in Russia fa da sempre il ruolo del poliziotto cattivo, no? Se vogliamo definirlo così, continui a minacciare apocalissi e possibili attacchi nucleari, ma in realtà un'esplosione atomica in Ucraina contaminerebbe entro poche ore dei territori russi e quindi non vedo questo uno scenario credibile, a meno che non arriviamo davvero all'apocalisse, allora al confronto militare totale NATO-Russia, che mi pare però nessuno stia cercando in realtà.
Senti Gianandrea, noi vogliamo liberarti, però io due domande su di area medio orientale, ti teniamo sempre intrappolato per ore perché ne approfittiamo per farti tantissime domande, però ti faccio le ultime due domande a cui rispondi anche più brevemente. Mi sposto un attimo in Medio Oriente. Per quanto riguarda la questione Libano, dove abbiamo visto negli ultimi giorni Hezbollah lanciare molti razzi verso il nord di Israele, creare degli ampi incendi attraverso questi droni e razzi, attraverso queste armi, e quindi mille acri bruciati, oltre 46 intossicati, tra cui oltre 10 riservisti dell'esercito israeliano. Ben-Gvir e Smotrich hanno detto bisogna attaccare ora Hezbollah, dobbiamo intervenire anche in Libano. Che ne pensi di questa situazione, di questo fronte libanese?
Credo che sia un fronte che è rimasto sempre caldo, ma non abbastanza da scatenarvi una guerra. Penso che militarmente Israele deve prima chiudere la partita a Gaza per potersi concentrare sul nord del Libano, sulla distruzione di Hezbollah, che non sarà una partita facile. L'ultima volta che sono penetrati nel sud del Libano hanno avuto perdite molto forti e hanno dovuto combattere duramente. C'è però un aspetto che favorisce questo l'intervento contro Hezbollah rispetto a Gaza. Se gli americani imporranno a Israele di fermare le ostilità a Gaza, perché la causa palestinese raccoglie tanti consensi e simpatizzanti anche negli Stati Uniti, anche fra l'elettorato, soprattutto questo è importante, l'elettorato americano del Partito Democratico, Hezbollah, che è considerato una costola dei pasdarani iraniani, non raccoglie tante simpatie in Occidente. Una guerra contro Hezbollah vedrebbe meno ostacoli internazionali all'operazione di Israele, non vi sarebbero le pressioni che oggi Israele deve subire per continuare le operazioni a Gaza, e quindi diciamo potrebbe essere un escamotage per cercare nel nord, quindi contro gli Hezbollah, quella vittoria che Israele non riesce a conseguire nel sud, a Gaza, perché per vincere Israele ha bisogno di distruggere militarmente Hamas per vincere gli basta sopravvivere a Gaza, e quindi in questo momento con l'Occidente che prima sosteneva Israele a tutti i costi distrugge Hamas, poi adesso tira indietro perché si vota, e anche questa è una ragione importante perché anche su questo ci si giocano molti consensi guardando un po' quello che succede nelle piazze, nelle università, in Europa e negli Stati Uniti, allora Israele potrebbe cercare appunto contro gli Hezbollah, amici dell'Iran. Non ce lo dimentichiamo, scusa se mi dilungo un attimo, Israele ha già cercato di coinvolgere l'Iran in questa guerra con l'attacco alla sede diplomatica di Damasco, consapevole che contro l'Iran si muoverebbero i paesi occidentali, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, e che invece stanno abbandonando il sostegno a Israele sulle operazioni a Gaza, che sono francamente oggi molto impopolari anche sul piano politico.
Senti, ultimissima domanda che riguarda la tregua a Gaza a cui hai fatto riferimento. Lì la situazione invece è molto più articolata, però, perché Netanyahu prende tempo, continua a dire che il piano proposto dagli Stati Uniti è un piano vago, che comunque al momento si arriverebbe ad una tregua solo per il rilascio degli ostaggi israeliani. Hamas ha fatto sembra aver fatto trapilare tramite il ministro degli esteri egiziano, in realtà anche questo quindi è informale come comunicazione, una propria positività sull'accordo di pace. Biden continua a dichiararsi positivo, ma intanto le operazioni militari a Rafah proseguono. Che impressione hai di questa tregua?
Ma è che è difficile mettere d'accordo le aspirazioni dei due contendenti. Hamas chiede la sospensione e la fine delle azioni militari israeliane a Gaza, perché se gli israeliani si ritirano da Gaza, Hamas si lecca le ferite ma può dichiarare vittoria. Israele invece può consentire una tregua per liberare gli ostaggi, liberare qualche centinaio di prigionieri palestinesi, ma non può accettare la fine delle ostilità, perché se rinunciasse ancora una volta, perché già nel 2009 e nel 2014 gli israeliani entrarono a Gaza per distruggere Hamas, ma dovettero ritirarsi sull'onda delle pressioni dell'Occidente soprattutto, ma del mondo arabo anche, per le vittime civili. Se anche questa volta Israele si ritirasse, Israele perderebbe. E io non credo che sia una questione di Netanyahu. Dopo quello che è successo il 7 ottobre con l'incursione in territorio israeliano da parte delle milizie palestinesi, nessun governo israeliano potrebbe accettare oggi di ritirarsi da Gaza lasciando Hamas lì nella striscia di Gaza con l'opportunità di tornare ad armarsi, riorganizzarsi e tornare a essere una minaccia. Credo che nessun governo di nessun colore politico, Netanyahu o meno, potrebbe accettare questo. E quindi su queste due difficoltà credo che la tregua si farà fatica a raggiungere. Si può raggiungere, ma Hamas deve accettare che sia solo una tregua temporanea, perché Israele non accetterà mai di sospendere le attività, almeno per quello che possiamo vedere oggi. Però, se mi consenti, c'è un paradosso che va evidenziato. L'Occidente è in questo momento per la pace ad ogni costo a Gaza, anche se Israele, suo grande alleato, dovesse, è incoraggiato dall'Occidente ad entrare a Gaza e uccidere tutti i terroristi. Adesso l'Occidente è pronto a sacrificare anche l'alleato israeliano, attribuendogli una sconfitta, pur di arrivare alla pace a Gaza. Perché? Perché questa guerra, se continua, toglie consensi ai governi occidentali. Al tempo stesso, lo stesso Occidente è per la guerra ad oltranza in Ucraina, per le ragioni che dicevamo prima. E questa mi pare una contraddizione non irrilevante per l'Europa e per gli Stati Uniti rispetto a due guerre che, se ci guardiamo bene sull'Atlante geografico, si combattono entrambe a poca distanza da noi.
Assolutamente, tra l'altro è sempre più inquietante il rischio che questi due fronti man mano possano in qualche modo unirsi in un'unica fiammata, speriamo di no, ma magari di questo potremo discutere in qualche altra intervista. Spero di riaverti presto fra di noi, magari con argomenti più ottimisti rispetto a quello a questa situazione. Ringrazio quindi Gianandrea, ringrazio Gabriele, ringrazio anche tutti gli Ottoliner. Vi ricordo la festa di Ottolina a Pisa dal 3 al 7 di luglio. Se volete partecipare come volontari, potete scaricare, riempire e inviarci i form sul nostro sito. Ricordate di seguirci, mettere un like a tutti i nostri canali per restare aggiornati su quelle che saranno le nostre attività in futuro. Grazie a tutti e alla prossima.